Dicevo, dopo tutti questi preamboli tecnici, entriamo nel vivo dell'argomento. Questo corso, abbiamo detto, cercheremo di capire il funzionamento della cellula. La cellula in quanto oggetto, potremmo dire, in sé. Però dobbiamo comunque fare prima di tutto un discorso generale su alcuni aspetti che collegano questo tipo di informazione al regno del vivente in generale. Allora, prima di tutto sapete che la definizione di cellula è quella di avere un organismo che è in grado di riprodursi in modo autonomo. Motivo per cui cosa escludiamo come organismo che potete conoscere e che non si riproduce in modo autonomo? I virus. Per i virus hanno bisogno di una cellula per potersi riprodurre, mentre sono cellule, e lì è facile, questa è sempre una nozione molto nota, anche i batteri e dunque cellule procariotiche. Cellule procariotiche rispetto alle cellule eucariotiche. La cellula eucariotica si differenzia dalla cellula procariotica perché, qual è la differenza tra... Perché in realtà ha il nucleo. Eucariote, in effetti l'origine stessa, l'etimologia della parola, si riferisce al nucleo. Detto quello, è troppo restrittivo, non solo non ha il nucleo, ma non ha gli apparati di endomembrane, cioè sistemi di membrane intracellulari. Perciò non ha il nucleo, ma non ha nemmeno altri organelli, ok? Perciò si differenzia essenzialmente per questo motivo, però è un motivo molto importante ed è un motivo essenziale, direi, per i biologi cellulari, perché i biologi cellulari non si occupano di procarioti, ma si occupano solo di eucarioti, possono occuparsi di eucarioti animali oppure vegetali. Io faccio parte appunto della categoria che si occupa di eucarioti animali, mentre nel corso di botanica vedrete appunto le caratteristiche delle cellule vegetali. Ed è molto importante perché la nozione di compartimento è essenziale per capire molti aspetti delle regolazioni più sofisticate che possono avere le cellule eucariote. È un po' la differenza tra avere un open space, cioè una tipo open space, cioè una stanza, uno stanzone unico, come potrebbe essere quest'aula se fosse utilizzato come appartamento, rispetto ad avere un appartamento che ha delle stanze dedicate. La cellula eucariote ha questa differenza, che ha delle stanze che sono dedicate, cioè avendo delle stanze può avere dei luoghi che sono dedicati a specifiche funzioni. E l'altro aspetto nella differenza tra l'open space e l'appartamento classico, qual è? La quantità di superficie rappresentata dai muri. Se uno ha un appartamento classico, ha tante superfici sulla quale poter anche appoggiare degli oggetti che per la cellula sarà depositare. Non sono sponsorizzata, dovrò togliere queste cose qua perché sennò avremo tutte le pubblicità di questo mondo. Allora, dicevamo, attraverso questo sistema di avere delle pareti all'interno, per il funzionamento cellulare è una cosa molto importante, perché permette di appoggiare, di organizzare e di svolgere determinate funzioni. Perciò questi sistemi interni di membrana non sono soltanto una divisione fisica, ma anche un luogo dove poter organizzare delle funzioni, e questo è un aspetto molto importante. Inizio con questa diapositiva che fa riferimento al differenziamento cellulare. In effetti, noi sappiamo che molti di voi sono arrivati a iscriversi al corso di laurea in scienze biologiche interessati dall'aspetto più biomedico, o perché volevano direttamente andare a medicina, per dirlo in parole povere, ma comunque c'è anche chi, come me, a medicina non aveva assolutamente mai preso in considerazione, ma ha sempre lavorato facendo ricerca in ambito biomedico. Prima io ho lavorato sulla ricerca sul metabolismo, perciò era quando ero in Francia, negli Stati Uniti, sulla ricerca sul cancro. Da quando sono in Italia ho lavorato in campo neurobiologico, e in stretta collaborazione con dei chirurghi, con dei medici, perciò sempre lavorando in quell'ambito lì, ma avendo ben chiaro che il mio mestiere è un altro, le mie competenze sono un altro rispetto a quello che è il medico. Però l'idea di avere questo tipo di interesse è sicuramente molto, molto forte. E devo dire, per me l'ospedale e la cosa da quello che lo vedo, l'unico reparto che mi interessa è quello maternità. Perché come biologa la cosa che mi affascina è lo sviluppo. La cosa sulla quale il fatto di aver sempre lavorato in ambito biomedico e collegato a delle patologie era un pretesto, ma io non avevo la vocazione di dire vado a curare, avevo la vocazione di capire come funziona il sistema, che a volte può sembrare strano per delle persone, scioccante al limite, però per me è un mezzo di studio, d'accordo? È il medico che ha come obiettivo di curare le persone, mentre io ho come obiettivo di capire come funziona il recupero dopo una lesione, o perché ci sono delle cellule che si comportano in un certo modo, che sono quelle che sono le cellule tumorali. Ma mi interessa la cellula, d'accordo? Non la patologia in sé. E dunque tornavo su questa idea che la cosa alla fine, dove in ambito biomedico c'è la fisiologia e non la patologia, è il reparto maternità, perché questo non è una malattia, ma il risultato di quello che affascina un biologo molecolare e cellulare, o un biologo della biologia dello sviluppo, cioè capire come da un'unica cellula si deriva un organismo pluricellulare, e nel caso del reparto maternità appunto un uomo. E dunque come è questo che io ritengo essere, francamente, forse l'unico caso in cui io userei la parola miracolo, che è quello di avere, a partire delle informazioni, del contenuto, di quella che è la specificità di una cellula molto particolare, che è lo zigote, cioè l'oocite che è stato fecondato, fa partire tutti gli eventi che portano ad avere l'organizzazione pluricellulare, cioè da una cellula essere arrivati a tante cellule che sono ben di più che un mucchio di cellule, ma sono un organismo vivente con tutto quello che appunto questo rappresenta di complessità. Tutto quello che uno dice, ed è esattamente la panoramica che ho davanti, tutti uguali, tutti diversi. E dunque su uno schema comune a tutti avere spazio per la diversità, avere spazio per quello che è anche il fatto che ciascuno di noi è unico. perfino i gemelli omozigoti, che quest'anno non abbiamo, però non ne vedo almeno. Perché è comodo quando abbiamo gemelli omozigoti. Allora, questo è basato in realtà solo su una possibilità, che è la regolazione specifica della cellula iniziale, che è lo zigota, che dovrà, da un lato, cosa dovrà succedere? Si deve moltiplicare, dividere in 2, 4, 6, 8 e così via. Perciò, da un lato si divide, però fin lì, tutto sommato, anche il lievito, che è una cellula eucariote, si divide, però rimane unicellulare. Ok? Perciò non basta la divisione. Cosa ci vorrà in più? Queste cellule si dividono, ma rimangono associate fra di loro, no? Sembra così, però è già un primo aspetto. E poi cosa succede? Dovranno? Rimangono sempre tutte uguali? No, perché se no avremmo un pallone di cellule, ma non avremmo sicuramente questo splendido neonato appena arrivato nel nostro reparto maternità. E dunque ci deve essere il differenziamento cellulare, cioè dobbiamo giocare sull'informazione e la comunicazione fra le cellule in modo tale da generare un aumento del numero delle cellule, ma soprattutto una specializzazione, un differenziamento di queste diverse cellule. E ciascuna di queste cellule diventa quasi così specifica, così unica, perché dentro un organismo, nonostante ci siano le simmetrie, nonostante ci siano dei tessuti composti da tante cellule fatte nello stesso modo, perciò non è che siano tutte diverse, ma ciascuna comunque è un luogo specifico, circondata da cellule appunto con le quali deve comunicare, e dunque finisce per essere unica, perché è unica in quella posizione e dunque ha delle caratteristiche che sono, non possono essere totalmente al 100% condivise con un'altra cellula. E tutto quello che vedremo assieme serve come base per capire come si riesce, o cosa sappiamo finora, è ovvio che non sappiamo tutto, cosa si sa finora, cosa possiamo già mettere come informazione per capire come si riesce a generare questa diversità. E analogamente a questa aula, questo significa che avremo e discuteremo assieme i punti comuni che hanno tutte le cellule, sapendo però che ciascuna, quando va incontro a questo differenziamento, a queste differenze, utilizza o svolge questi stessi aspetti in modo specifico, in modo che può rimanere diverso da una cellula all'altra. Mi spiego meglio. Questo significa che tutti noi abbiamo le attività base che tutti devono fare, perché questa è la sopravvivenza, d'accordo? Nello stesso tempo ciascuno ha le sue specificità e qualcuno magari deve avere o lasciare le unghie lunghe perché di sera suona la chitarra. Qualcuno avrà un altro tipo di specificità perché svolge un'altra attività. Perciò le unghie le abbiamo tutti, ma se qualcuno le tiene lunghe potrebbe essere qualcuno per aspetto estetico, oppure per un aspetto funzionale, se ad esempio deve suonare la chitarra. Perciò Le cellule allo stesso modo, c'è uno schema generale che è comune a tutte le cellule ed è quello sul quale noi in questo corso ci soffermeremo di più. Già vedendo i tessuti si va nello specifico di dire qualcuno utilizza maggiormente questo tipo di funzione. Questo tipo di funzione è diventato dominante. Sono sicura che già da soli messi così potete dare un esempio. I muscoli, no? Muscolo è un differenziamento spinto al massimo, cioè dove la parte che è il citoscheletro, la parte che sono i filamenti d'attina, quello che poi slittano, quello tutti lo sapete, no? In effetti si gonfia, non lo vedete perché c'è la camicia, ma se no si vede, perché in realtà i filamenti slittano e dunque il muscolo diventa più corto e si alza, ok? Questo è frutto di una dove nel muscolo il citoscheletro ha preso, è diventato dominante, addirittura abbiamo perso la nozione di cellula in senso stretto e si è messo, diventano le fibre muscolari con tutto questo citoscheletro. E tutto il ruolo del muscolo è di far funzionare questo sistema. È ovvio che è una struttura molto diversa di quello che può essere cellule del sangue. Cellule del sangue avranno caratteristiche completamente diverse. Addirittura in alcuni casi hanno perso parte degli organelli, gli eritrociti, i globuli rossi, hanno addirittura perso il nucleo, perché si sono così specializzate in questa fase terminale da diventare soltanto dei trasportatori. Perciò il differenziamento cellulare è, partendo sempre da una base comune, e tutti i tessuti hanno dei precursori, tutto si parte da una base comune e si va verso delle specializzazioni. Perciò avremmo il differenziamento cellulare è inteso come il fenomeno con cui la cellula iniziale, e io ho scritto di solito lo zigote, originano gradualmente tutti i tipi cellulari diversi. Perciò questo dovrà generare, partendo da uno, tanti e tanti che sono diversi. Ma in realtà sono collegati fra di loro perché hanno un'origine comune, derivano tutte da questa stessa cellula che è lo zigote. Perché ho scritto di solito? Sì, cosa diceva? Ha detto le cellule staminali. Ed è giusto, è il riferimento a quello sul quale si sta lavorando, di cui si sente molto parlare in questo momento, delle cellule staminali. Cellule staminali sono in pratica delle cellule indifferenziate, non differenziate, che si moltiplicano e possono portare a diversi tipi cellulari. A volte non sono proprio l'origine, cioè da lì non si ha tutto un organismo, ma spesso soltanto alcuni tipi cellulari, d'accordo? E si lavora molto in questo momento per cercare di trovare se questo può essere una via per le terapie sostitutive, dove se mancano delle cellule si riesce a fare un trapianto non del tessuto ma di cellule staminali che poi si differenzieranno in loco. Torneremo comunque su questa nozione. L'aspetto forse che è stato anche chiave, che è stato iniziale in questo ambito e che era prima ancora del momento in cui si è parlato delle cellule staminali, è stata quella che per voi, penso sia quasi più vecchia di voi, un organismo che è stato prodotto non partendo dallo zigote, la pecora Dolly, ok? Perciò la pecora Dolly è stato il frutto dell'inserimento dentro a un oocite dal quale si era tolto il materiale genetico, tenuto il materiale citoplasmatico, ma tolto il materiale genetico, e messo il nucleo di un'altra cellula. E da lì uno sviluppo embrionale. Questo è il motivo per il quale ho inserito un po' in modo provocatorio di solito. Ok? L'altro elemento importante su questa frase è l'aspetto di riferimento all'informazione genetica, al DNA cosiddetto, che noi chiameremmo il genoma. Il genoma è il DNA che troviamo nel nucleo. Nella misura in cui non c'è DNA solo nel nucleo, si fa riferimento e si identifica come DNA del nucleo il genoma. E dunque il genoma è comune a tutte le cellule che provengono dalla stessa cellula iniziale, ma questo stesso genoma viene utilizzato in modo diverso, viene utilizzato, viene letto, viene trascritto in modo specifico, in modo diverso, nelle cellule che a questo punto acquisiscono delle caratteristiche diverse. Perciò è perché la stessa informazione utilizzata in un modo diverso mi genera la diversità cellulare. Ok? Il libro è comune, il libro dove ci sono tutte le ricette, d'accordo? L'enciclopedia, visto che ci sono N cromosomi, ok? Nell'uomo? 46. Allora, 46 cromosomi sono 46 libri, dei quali 46 volumi, potremmo dire, che sono in molti casi, visto che abbiamo questo patrimonio genetico ereditato dal padre e dalla madre, per ciascun volume sono due volumi abbastanza simili, non totalmente identici, che sono quelli ereditati dal padre e ereditati dalla madre, ok? E il differenziamento cellulare vuol dire che le diverse cellule leggono, utilizzano dei capitoli diversi di questi diversi volumi, sapendo che l'enciclopedia è comune a tutte le cellule. Perciò la cellula che si divide fa una copia dell'enciclopedia, ok? Divide, a questo punto diventano due enciclopedie, le divide nelle due cellule figlie, e quello che genera la diversità è che mentre va avanti questo processo di moltiplicazione, non tutte le cellule leggono gli stessi capitoli. Ok? Perciò l'enciclopedia è la medesima, i capitoli che sono letti sono diversi. Alcune pagine però sono irrinunciabili, sono quelle proprio del funzionamento base. Il funzionamento base, perciò alcune pagine o alcuni capitoli le leggono tutte le cellule. Altri sono quelli che danno la specificità, ok? E dunque questo è, diciamo, riassumendo il modo con il quale si arriva al differenziamento. Spesso quando si parla di informazione genetica, quando si parla di DNA, a cosa lo si associa? Se uno dice a cosa serve il DNA? Spesso la risposta è la conservazione, no? Perché è associato e viene visto attraverso la genetica. Perciò è l'acquisizione dei caratteri, è la conservazione della specie, è questa nozione di propagazione dell'individuo. E troppo spesso non è associato in realtà al funzionamento base, indispensabile, quotidiano delle cellule. Cioè il primo ruolo del DNA è di essere utilizzato come informazione per fare, permettere la vita. Tant'è che tutto il vivente è basato sul fatto di avere un'informazione genetica codificata da DNA. I virus, ci sono i virus a RNA, ma la prima cosa che si fa quando entrano nella cellula, copiano questo RNA a DNA, perciò poi si torna sempre lì. Allora, questo DNA delle cellule eucariote è posto nel nucleo, sul DNA genomico, e verrà letto, verrà utilizzato. Tornando alla metafora dell'enciclopedia, vuol dire che noi, prendendo una cellula umana, abbiamo 46 volumi. Questi 46 volumi contengono tutta l'informazione. Per utilizzare l'enciclopedia bisogna andare a leggere le pagine, a leggere le informazioni. Ed è quello che avviene quando si fa il primo passaggio, che permette di copiare questa informazione contenuta nell'enciclopedia, copiarla in modo tale da poterla utilizzare. È come dire, ho nel salone l'enciclopedia, non me la porto in cucina, ma faccio la fotocopia e mi porto la fotocopia in cucina, dove a questo punto seguo la ricetta. In effetti si cambia stanza dal nucleo dove ho fatto questa copia e dunque da DNA ho fatto la copia in RNA. Ok? Ho fatto la copia in RNA ed ero dove? In salone, cioè del soggiorno dove ho l'enciclopedia. Cambio stanza e dunque dal nucleo vado nel citoplasma. E nel citoplasma seguire la ricetta cosa vuol dire? Questo RNA messaggero cosa gli succederà? Troppo complicato e non avviene adesso. Mi ha detto lo splicing. Troppo sofisticato. Andiamo passo per passo, poi ci torneremo, possiamo accennare a questo, però partiamo proprio dal livello base, perché se no mettiamo delle cose sofisticate e abbiamo perso l'idea base. DNA, RNA, l'RNA una volta che è nel citoplasma, cioè ha cambiato stanza, cosa succede all'RNA? Se viene utilizzato come informazione per sintetizzare, produrre una proteina, ok? Perciò tutte le proteine della cellula sono state sintetizzate attraverso questo meccanismo. Vi ho messo questo vocabolario inglese che potreste trovare, ma housekeeping genes sono i geni che codificano l'informazione sotto forma di RNA che produce delle proteine che sono quelle base, che sono quelle di cui tutte le cellule hanno bisogno. Perché tutte le cellule, ad esempio, devono fare la sintesi proteica. Allora, tutti gli enzimi, tutte le molecole che servono a fare la sintesi proteica, tutte le cellule ne hanno bisogno, perciò tutte le cellule devono produrre, d'accordo? Le proteine che a loro volta servono a fare la sintesi proteica. Ci sono un certo numero di funzioni, ad esempio anche tutto quello che permette di elementi base per trascrivere, cioè per passare dell'informazione da DNA a RNA, questo è fatto perché ci sono delle proteine che aiutano a fare questo processo. E dunque tutte le proteine che permettono la trascrizione, tutte le cellule trascrivono, tutte le cellule hanno bisogno di queste proteine. Perciò è un sistema circolare. Se facciamo un esempio, se c'è del gesso, se utilizzo, e questa è una cellula, questo per adesso lo facciamo così, è rappresentato come nucleo, ci vedete? Ok? Due cerchi. Qua abbiamo il DNA, copiato fa un RNA, questo lo facciamo a doppia elica, così ve lo ricordate, è del DNA. Questo fa RNA, che passa nel citoplasma, viene letto e fa una proteina. Se questa proteina è una proteina che serve a fare la trascrizione, vuol dire che tornerà nel va nel nucleo e aiuta a fare la trascrizione. Cioè non posso fare la trascrizione se non ho alcune proteine. È anche per questo che si parte da una cellula che si divide e che funziona, non si parte da zero. Perché? Perché contiene già delle proteine che permettono di fare la trascrizione, contiene già delle proteine che permettono di fare la traduzione. D'accordo? Facendo questo, bisogna ragionare che parte di queste proteine, ad esempio quelle che servono a fare la trascrizione, le devo aver prodotto e le ho prodotte attraverso lo stesso meccanismo. Mi sono fatto capire, o qualcuno è proprio l'ho perso per strada e siete confusi? Non fa la produzione dello stesso messaggero, può fare la produzione di un altro messaggero, che questa volta sarà tradotto se questa è la proteina 1, questo mi regola la produzione della proteina 2. Ok? Perciò posso avere in questo modo, ma sempre quando io ho la produzione delle proteine, devo passare attraverso questo tipo di regolazione. La differenza fra due cellule che sono differenziate e svolgono delle funzioni diverse e che qualcuna utilizzerà questa parte stilizzato, d'accordo, messo come se fossero ovviamente ripetuto su tutti i cromosomi, io metto DNA come generico, qualcuno utilizzerà questa parte dell'informazione e questo gli dà le sue caratteristiche, qualcun altro utilizza un'altra parte dell'informazione e questo gli dà delle sue altre caratteristiche. Perciò l'informazione genetica viene utilizzata, parte di essa è utilizzata da tutte le cellule, un'altra parte viene utilizzata in modo differenziato ed è per quello che si parla di differenziamento cellulare. La cosa di nuovo si complica perché dal momento in cui acquisisco una prima differenza fra due cellule, è possibile che a forza di fare queste regolazioni, le differenze aumentano mano a mano. Ok? Perciò se ho prodotto qua uno che mi ha prodotto due, che mi produce tre, avrò certe caratteristiche. Se un altro ho prodotto, la prima è stato invece 10 che mi ha prodotto, che mi ha permesso la trascrizione di qualcosa che codifica per 11 e questo a questo punto ha preso un'altra via, un altro modo di utilizzare il suo DNA. Perciò l'informazione è la stessa, parte dell'informazione viene utilizzata da tutte le cellule perché è la parte che codifica per le funzioni base, una parte è invece quella che codifica, che dà delle informazioni diverse, specializzate, che fa sì che le cellule, pur partendo da una situazione molto simile, si differenziano. Questo, quando dico si differenziano, può prendere degli aspetti, in effetti, di morfologia che sono molto diverse ed è quello che poi approfondirete quando guarderete i tessuti assieme a Professor Dore. Però io lo volevo introdurre già come concetto per dirvi che da una cellula unica, ripeto, che è lo zigote, si arrivano a delle situazioni, lo vedrete meglio quando vedrete il materiale didattico a video perché perde molto nella proiezione, ma almeno qua lo potete vedere. Questa è una cellula nervosa che vedete qua colorata nel midollo spinale. Questo è il suo nucleo, ok? Questo è il suo citoplasma colorato scuro e le altre cose che vedete attorno, ci sono molte cellule gliali, sono altri tipi di cellule rispetto alle cellule neuronali. Dalla dimensione anche degli organelli e dalla dimensione del nucleo si differenziano, dalla superficie, cioè dalla loro dimensione, si differenziano da molti punti di vista, anche da un punto di vista morfologico. Se si differenziano da un punto di vista morfologico è perché utilizzano in questi cicli di regolazione l'informazione in modo diverso. Questa invece è la cartilagine. Queste sono le cellule che vedete qua che compaiono in bianco, il nucleo centrale, perché sono colorazioni diverse, e tutto quello che vedete attorno è in realtà non sono cellule, è la matrice extracellulare. È quello che le cellule hanno prodotto e buttato fuori. Che addirittura è un tessuto come la cartilagine diventa dominante, cioè l'elemento cellulare è molto basso, sono poche cellule che hanno prodotto e buttato fuori, poi ci sono anche fibroblasti in mezzo, che comunque hanno prodotto questa matrice extracellulare. Perciò c'è la cellula, ma c'è anche quello, non solo nelle sue regolazioni, che ha prodotto al suo interno, che sta utilizzando, e quello che produce la sua morfologia, ma costruisce anche materiale che verrà secreto, che verrà esportato fuori dalla cellula e che costituisce appunto parte anche del tessuto. Se parliamo di cartilagine o parliamo addirittura di osso, questo materiale che è stato prodotto dalle cellule, ma che a questo punto diventa extracellulare, fuori dalla cellula, può acquisire delle caratteristiche da diventare addirittura solido, robusto. Le ossa più si invecchia, più si fragilizzano, perciò perdono nell'elasticità. Invece un tessuto più giovane, un osso più giovane, oppure anche sulla cartilagine, sono delle proprietà meccaniche che sono diverse, perché la composizione di questa matrice extracellulare è diversa, perché quello che è stato appunto il frutto, sempre attraverso questo meccanismo, rilasciando del materiale, ha avuto una sua evoluzione nel tempo. Quello che vedete qua vicino è del tessuto congiuntivo, fatto da fibroblasti. Vedete ad esempio la dimensione di questi nuclei che sono molto qua. Poi ci sono queste fibre di collagene ed è la stessa cosa che sentiamo sotto la pelle. E perché la pelle, che è l'epitelio, in realtà è... ha uno strato sottostante che invece contiene molto meno cellule e molto più materiale extracellulare, e gli dà questo aspetto di essere comunque è adesa, cioè lo strato epiteliale è associato allo strato sottostante, ma lo strato sottostante, che è fatto di molto meno cellule e molto più materiale extracellulare, ha questa composizione che invece molto più acquosa, è una specie di cuscinetto che permette di avere questo tipo di movimento, perché non abbiamo delle interazioni cellule-cellule come sull'epitelio, che se qualcuno forse vede qua, ma è quasi, questo è l'equivalente appunto di un epitelio e quello dello strato, anche in questo caso, sottostante. E lo strato, qua le cellule sono proprio strette, e lo vedremo sulle giunzioni cellulari, sono proprio appiccicate una all'altra. Vedete, sottostante invece è molto più lasso, e in effetti è lo strato sul quale l'epitelio riesce a muoversi, che permette anche di rispondere a sollecitazioni meccaniche senza strappare. Tutto questo è frutto del lavoro delle cellule. Perciò, se c'è qua una forte matrice extracellulare, è perché le cellule di questo tessuto hanno sviluppato questa capacità di buttare fuori queste molecole che costituiscono questo materiale extracellulare. Perciò, il messaggio è: stessa informazione genetica usata diversamente, ok? Oggi si parla molto dei sistemi complessi. In effetti si parla e si applica molto ai sistemi biologici, in quanto il risultato di un organismo vivente è un sistema, la differenza, diciamo, di una macchina ingegnerizzata è che un organismo vivente è un organismo complesso, e complesso messo in opposizione al fatto che sia un organismo complicato o un oggetto complicato. Una macchina costruita da ingegneri può essere una macchina molto complicata, molto sofisticata, ma non ha le potenzialità di un organismo complesso. Un organismo complesso è un organismo nel quale il risultato finale è di più della somma dei singoli eventi. In organismo un oggetto complicato ha un percorso guidato e unico. Un organismo complesso è in grado di integrare più informazioni, di gestire questa informazione e di restituire una risposta. Il vivente ha questa capacità di gestire la complessità, che è anche quello che permette l'evoluzione. Se tutto fosse così strettamente codificato, saremmo tutti uguali, perché ci sarebbe un unico schema di sviluppo, come avviene in una macchina complicata. La cosa affascinante del vivente è che il vivente, su uno schema complicato comune, funziona come un sistema complesso. E dunque, anche a livello organismo totale, questa stessa informazione genetica, fra di noi abbiamo molti punti in comune nell'informazione genetica, perché se no Non saremmo su uno schema, qualcuno sarà un po' più piccolo, qualcuno un po' più alto, qualcuno biondo, qualcuno bruno, qualcuno così, qualcuno cos'ha, ma comunque lo schema è lo stesso, ok? Lo schema è lo stesso e dunque gran parte dell'informazione genetica è comune. Con però queste piccole differenze, sia qualitativa sia quantitativa, che fanno sì che su questo schema comune si riesce a costruire un individuo che poi alla fine lui è unico. Perciò si fa il parallelo con il sistema ingegneristico, lo schema, gran parte di questa informazione è comune a tutti gli organismi della stessa specie. Ma nello stesso tempo, quando si va nel dettaglio, ci sono regolazioni specifiche, una parte di informazione un po' diversa, che fa sì che ciascuno di noi alla fine è un risultato unico. Perciò, sullo stesso ordine d'idea, diversi individui hanno un'informazione genetica che in realtà ha molti, molti punti in comune, ma nello stesso tempo è specifico, tant'è che cosa si può fare per individuare un soggetto, ormai cosa si fa come analisi? Quella del DNA. Però si fa non su una sequenza qualsiasi di DNA, ma si fa su delle sequenze note per essere molto coinvolte in quello che si chiama il polimorfismo, cioè quello che permette nello schema generale di avere però queste piccole differenze che diventano caratteristiche di ciascuno di noi. Riprendo lo schema di prima. Una proteina che deve funzionare per una funzione base, chiave della cellula, ha una sequenza nota e di solito non c'è polimorfismo su quella parte lì, perché il mestiere che deve fare è quello, e quello lo deve fare, che sia nelle mie cellule, nelle sue o quella di qualcun altro. Perciò quella zona lì non è una zona polimorfa. Perciò il DNA è costituito dalle zone che codificano, da quelle non codificanti, che sappiamo essere molto importante per le regolazioni e per generare la complessità, e una parte, e poi non sono indipendenti le tre cose che sto dicendo, cioè in parte si combinano fra di loro, quelle che sono queste sequenze polimorfe che diventano caratteristiche di un individuo e che permettono di far sì che si riesce a identificare un individuo attraverso l'analisi del suo DNA. Forse possiamo fare 5 minuti di intervallo prima di proseguire questo tipo di discorso. Informazioni sono presenti sul sito, perciò faccio riferimento al sito di Scienze Biologiche dove c'è questo posto. Cos'ha come background se ha preso questo come corso? Sì. Ah, perciò in realtà gran parte di queste cose ha già fatte.
Sì, però siccome era un corso che mi interessava, in quanto volta noi gli esami di biologia erano soltanto 5 crediti, allora ho preferito.
No, no, io l'accetto volentieri, mi preoccupavo che non si annoiasse.
No, anche perché l'idea era poi, se non, di